dalla lettera di San Paolo Apostolo a Tito. Carissimo, ricorda a tutti di essere sottomessi alle autorità che governano, di obbedire, di essere pronti per ogni opera buona, di non parlare male di nessuno, di evitare le liti, di essere mansueti, mostrando ogni mitezza verso tutti gli uomini. Anche noi un tempo eravamo insensati, disobbedienti, corrotti, schiavi di ogni sorta di passione e di piaceri, vivendo nella malvagità e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Ma quando apparvero la bontà di Dio, Salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini che ci ha salvati, non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, con un'acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo, che Dio ha diffuso su di noi in abbondanza, per mezzo di Gesù Cristo, Salvatore nostro, affinché, giustificati per la sua grazia, diventassimo, nella speranza, eredi della vita eterna. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, ungi di olio il mio capo e il mio calice trabocca.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Alleluia, alleluia, in ogni cosa rendete grazie. Questa infatti è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di noi.
Alleluia,
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, oh Signore.
Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dunque dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale già si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro, intanto, lo aveva seguito di lontano fino al palazzo del sommo sacerdote. Ed entrato anche lui, si pose a sedere tra i servi per vedere la conclusione. I sommi sacerdoti, tutto il Sinedrio, cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per condannarlo a morte. Ma non riuscirono a trovarne alcuna, pur essendosi fatti avanti molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due che affermarono: Costui ha dichiarato, posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Allora il sommo sacerdote si alzò e disse a Gesù: Ma non rispondi niente, che cosa testimoniano contro di te costoro? Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: Ti scongiuro per il Dio vivente, dicci se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. E Gesù rispose: Tu l'hai detto. Anzi, io vi dico, d'ora in poi non Vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio e venire sulle nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: ha bestemmiato. Perché abbiamo ancora bisogno di testimoni? Avete sentito tutti la bestemmia, che cosa ve ne pare? E quelli risposero: è reo di morte. Allora gli sputarono in faccia, lo schiaffeggiarono. Altri addirittura lo bastonavano, dicendo: o Cristo, indovina chi è che ti ha percosso? Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Dall'orto degli ulivi, Matteo ci sposta adesso nel palazzo del sommo sacerdote, no? Ma nel sommo sacerdote avviene appunto questo processo, come abbiamo visto. Ma qual è l'elemento che caratterizza il passaggio di oggi? L'elemento è questo, è la risposta che Gesù dà. Il figlio dell'uomo, seduto alla destra di Dio, venire sulle nubi del cielo. È da qui che dobbiamo capire il senso di questa inquadratura che Matteo ci fa. Che cos'è questa affermazione di Gesù che scatena l'ira del sommo sacerdote, lo scandalo del sommo sacerdote, che spinge il sommo sacerdote a dichiarare Gesù bestemmiatore? Che cos'è che scatena tutto questo? È chiaro che ancora una volta Gesù parla citando le scritture. Infatti, il figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio venire sulle nubi del cielo è parola dei profeti, quei profeti che annunciano il tempo messianico. Quindi Gesù prende pari pari le parole dei profeti, però le applica a sé in quel momento. Perché? Perché introduce proprio così: ma sei tu il Cristo, il figlio di Dio? Tu l'hai detto. E poi la citazione. Che cos'è questa costruzione di Matteo? Ancora una volta ci sta dicendo: cos'è che fa scatenare l'ira del sommo sacerdote? La citazione. Perché? Perché ancora una volta Gesù dice: oggi si compie la scrittura e voi non capite. Allora, ricordate che la stessa cosa ce l'aveva consegnata Luca nella sinagoga di Nazareth, no? Quando appunto, citando ancora lì il profeta Isaia, come sempre, e citando Isaia, Gesù dice: oggi si è compiuta la scrittura. E la rivoluzione in quella sinagoga, volevano gettarlo giù dalla montagna. Quindi ciò che dà fastidio è il fatto che anche questa mattina, in questo contesto, Gesù si presenta come colui che porta a compimento la scrittura, però non è capito. E quindi suscita la ribellione, l'ira. Come facciamo noi a credere che tu sei quello che compie la scrittura? Questo è il tema. È ovvio che il sommo sacerdote si stracciò le vesti, certo, scandalo, ma chi sei tu? Chi sei tu per dire che porti a compimento la scrittura? Chi sei tu per dire che sei quello che i profeti avevano annunciato? Chi sei tu per dire appunto che sei il Cristo? Perché alla fine il punto è questo. Se si realizza questa parola, i profeti, quando hanno detto questo, il profeta che ha detto questo, cosa prevedeva? Perché ha detto questo? Prevedeva il tempo messianico. Per cui il profeta, in un certo senso, nella sua ispirazione, descriveva il tempo messianico, cioè la venuta del Messia, il figlio dell'uomo, sentite, Messia, perché è visibile all'uomo, è seduto adesso alla destra di Dio. Perché? Perché è dichiarato tale da Dio. E venire sulle nubi del cielo. Quindi Gesù, applicando a sé questa parola, afferma: io sono il Cristo, sono il Messia. E quello che il sacerdote non accetta è proprio questo. Come fai tu a essere il Messia quando? Quando è da un sacco di tempo che ti stiamo chiedendo di darci un segno e non ce lo dai. Anzi, ci hai persin detto a questa generazione perversa e malvagia non sarà dato alcun segno. Come fai a dichiararti Messia che continuiamo a chiederti con quale autorità fai queste cose e tu non ci rispondi? Dov'è il segno che tu veramente sei da Dio? Ecco il dramma del sommo sacerdote. Perché ha lì davanti il Messia e non è capace di riconoscerlo. Perché? Perché non corrisponde a quei parametri con i quali la tradizione ha costruito la figura del Messia. Quel Gesù non può essere Messia. Perché? Non ci dai segni. Non ci dice con quale autorità fa queste cose, ma come fa a essere Messia? Ecco che il sacerdote si straccia le vesti. Ma quel sommo sacerdote che si straccia le vesti, allora che cosa pensa di Gesù? Pensa questo: sei un bestemmiatore. Ma cosa vuol dire essere un bestemmiatore? In fin dei conti, Gesù non ha detto niente che fosse bestemmia. Che cos'è allora la bestemmia per il sommo sacerdote? È il fatto che Gesù, per il sommo sacerdote, si arroga il diritto di proclamarsi Messia. Questa è la bestemmia. Quindi è come se quel Gesù vuole dire, guardate, che Dio è qui. È una forma di sostituzione a Dio e per il sacerdote è idolatria. Ecco dov'è la bestemmia. Quindi Gesù è scambiato ovviamente per un idolatra, perché si arroga di essere Dio. Infatti la domanda è proprio chiara, eh? Ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se sei il figlio di Dio, chiaro? Quindi il fatto che Gesù si dichiari esattamente così, per il sommo sacerdote, quel Gesù è idolatra. Perché? Perché addirittura si sostituisce a Dio. Io sono il figlio di Dio, addirittura appunto è seduto alla destra di Dio. E queste Gesù va a prendere proprio una citazione che è incredibilmente forte. Perché allora, seduto alla destra di Dio vuol dire che ha tutto il potere di Dio, eh? Non solo, poi dice anche venire sulle nubi del cielo. Che cosa sono le nubi nella scrittura? Le nubi sono solamente, diciamo così, un segno della presenza di Dio. E che Gesù venga sulle nubi vuol dire che in Gesù c'è la pienezza della divinità. È veramente Dio. Perciò è chiaro che il sacerdote trema, di fronte a questa espressione, ma trema in senso negativo perché dice: avete sentito? Ha bestemmiato, cioè si è sostituito a Dio, è idolatra quest'uomo. È uno che vuole allontanarci dalla nostra tradizione, dalla nostra verità, perché Dio, ma Dio non si rivela come lui. Dio non può essere qui in quest'uomo. Infatti è un bestemmiatore, un arrogante, si arroga di essere figlio di Dio. Guardate che è tremenda questa cosa, perché perché non basta dire, sono sacerdote, ha dichiarato Gesù bestemmiatore, perché no, 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 c'erano delle ragioni profonde. E queste ragioni ti dicono che il sommo sacerdote è quello che ha guardato a Gesù proprio così. Tu sei un idolatra, perché ti sostituisci a Dio e sei solamente un uomo. Il Messia non è così. Ecco allora la dichiarazione che si straccia le vesti. Ma la cosa ancora più tragica qual è? La cosa più tragica è che il sommo sacerdote dichiara Gesù bestemmiatore e poi, sempre con lo stile, no, di chi ha questa autorità religiosa, è chiaro che ha bisogno del consenso. Perché alla fine di solito è così, no? Chi è a capo di solito di queste organizzazioni religiose ha bisogno del consenso, altrimenti come fa? Ecco, abbiamo ancora bisogno di testimoni? Avete sentito la bestemmia? Che cosa ve ne pare? Certo, il consenso. E il consenso arriva, è reo di morte. E sommo sacerdote, con molta diplomazia, che è tipica delle autorità religiose, con molta diplomazia, il sommo sacerdote dirà sempre: non sono stato io a condannarlo, ma tutto il sinedrio. E infatti sono gli altri che dicono: è reo di morte. È sottile questa cosa, ma Matteo la mette bene in luce. Quindi il sommo sacerdote può sempre esimersi dalla responsabilità di averlo condannato, l'ha solo definito. Chi l'ha condannato è il sinedrio, interessante, eh? E tutti risposero: è reo di morte. E a conferma di tutto questo, cosa succede? Che allora gli sputarono in faccia, lo schiaffeggiarono, altri lo bastonavano, dicendo appunto: se sei il Cristo, indovina. Ma tutto questo chi lo fa? Non è stato un ordine del sommo sacerdote, l'hanno fatto gli altri, il sinedrio. Quindi vuol dire che la cosa è proprio così, perché tutti eravamo d'accordo su questo. E infatti il sacerdote, il sommo sacerdote, prende forza per andare da Pilato. Perché? Perché tutto il sinedrio ha deciso. Non va da Pilato a dire: io ho deciso. No, il sinedrio ha deciso. La solita diplomazia, che ovviamente, come dire, istiga, suscita, ma poi si lava le mani, perché dice: ma non ho deciso io, però tu hai messo gli altri in condizione di decidere. Perché il gesto, l'atto che ha fatto decidere, cos'è stato? Che tu ti sei stracciato le vesti, che tu hai detto, ha bestemmiato. Ecco allora l'abilità delle autorità religiose. Matteo vuole arrivare lì, proprio perché il testo è riconsegnato alla comunità cristiana, la quale comunità cristiana è composta da questa realtà, la realtà dei credenti guidati ovviamente dalle guide. È come se Matteo dicesse: state attenti a non ripetere la stessa cosa. Poi vedremo come. Ma adesso il panorama è chiaro. Il sommo sacerdote ha causato il giudizio del sinedrio, che è un giudizio irreversibile. È reo di morte, basta, non c'è scusa. E poi, dopodiché, il trattamento di Gesù. Allora, gli sputarono in faccia, un gesto incredibile, no? Per dire tutto il disprezzo. Lo schiaffeggiarono, altra cosa, il disprezzo totale. Ma poi, la cosa più tragica, lo bastonavano dicendo: indovina, o Cristo, chi è che ti ha percosso? Attenzione, non è messo lì a caso questo, eh? È sempre nella linea di quello che prima facevano gli scribi, i farisei. Ma con quale autorità fai queste cose? La stessa cosa, se sei veramente il Cristo, indovina chi ti percuote. Perché hanno trattato Gesù come se fosse quello che doveva dare dei segni che hanno una somiglianza di magia, di prestigio. Allora ti crederemo se indovini. Incredibile. Un trattamento veramente più basso di così non poteva essere. Perché appunto volevano dimostrare che quest'uomo era veramente un bestemmiatore, un esaltato, che si paragona a Dio addirittura. Guardate che terribile sto testo. Forse è il più terribile di tutti i passaggi della, perché dopo è la conseguenza, no? Chiaro, la crocifissione, eccetera. Ma il nocciolo di tutto questo sta qui, nel sinedrio. E allora, ecco, Matteo riconsegnando questo, sta proprio dicendo ai suoi cristiani, quindi alla comunità cristiana, dicendo due cose. Primo, alle guide della comunità cristiana, attenti a non diventare come sommo sacerdote. Poi, ovviamente, ai credenti, attenti ad avere discernimento, attenti a non diventare come i sacerdoti, come i sommi sacerdoti. Cosa vuol dire? Vuol dire il pericolo che poi Paolo, prima di Matteo, aveva già messo in luce. Ricordate 2 settimane fa, o settimana scorsa, no, 2 settimane fa, quando abbiamo fatto la lettera a Timoteo. Qual era l'insistenza di Paolo a Timoteo? Fai attenzione perché sorgeranno falsi maestri che diranno altri Vangeli, dove adesso l'elemento non è più la presenza di Gesù, l'elemento è il Vangelo, che è la nuova presenza di Gesù. Perciò le guide, i maestri, coloro che sono i cosiddetti pastori della Chiesa, devono fare attenzione a non tradire il Vangelo, cioè a non mettere il Vangelo in condizione di apparire quasi fosse una bestemmia. Quando? Quando? Quando si mette il dubbio che solamente nella sequela del Vangelo puoi raggiungere la certezza di essere con Dio. Perché adesso la profezia che Gesù applica a se stesso, il figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio venire sulle nubi del cielo, va applicata al Vangelo. Del resto, come incomincia la predicazione degli apostoli? Come incomincia? Incomincia a Gerusalemme, il giorno della Pentecoste. Ma come incomincia? Incomincia così: quel Gesù che voi avete crocifisso, ritorna alla profezia, è seduto alla destra di Dio. Perciò quel Gesù che avete crocifisso è il Signore. Ecco che viene sulle nubi del cielo, la signoria di Dio. Quindi la potenza di Dio, la regalità di Dio e la sua signoria. Quindi l'annuncio del Vangelo è, vorrei dire, radicato in questa convinzione. Il Vangelo di Gesù è quello che ti trasmette la presenza del Signore risorto, seduto alla destra di Dio, seduto sulle nubi del cielo, perché in lui c'è tutta la pienezza di Dio. Ecco allora che Matteo dice, attenzione, che da come ci si pone di fronte al Vangelo, può succedere ancora questo nella comunità dei credenti, che a causa di coloro che devono annunciare il Vangelo, si rischia ancora di presentare Gesù come un bestemmiatore. Cioè, si rischia di presentare quel Gesù che ha la pretesa di essere l'unico che può darti la certezza di Dio. E quando i pastori mettono il dubbio su questo, fanno la stessa scena di Caifa. Si stracciano le vesti e dicono: è un bestemmiatore. Ma chi è questo Gesù che vuole essere l'unico che può garantire il cammino verso Dio? Chi è? Ma perché deve essere così? Ecco allora il pericolo che Matteo mette davanti alle comunità cristiane. Attenti ai vostri pastori. E infatti è quello che Paolo dirà sempre nella sua lettera, quello che Giovanni ripeterà nella sua lettera, quando dirà: imparate a discernere gli spiriti. Giovanni questo nella sua prima lettera. E infatti anche Matteo, secondo passaggio, questo è rivolto ai pastori. Ma rivolto ai cristiani, qual è l'invito? Abbiate discernimento. Cioè adesso avete capito perfettamente che quel Gesù è veramente il figlio di Dio, è veramente il Messia, è veramente l'unico che può darvi la certezza di Dio. Attenti a tutto ciò che indebolisce questa vostra fede. Se c'è qualcosa che indebolisce la vostra fede, non viene dalla verità. Perciò chiunque vi annuncia, dirà Paolo, vi annuncia un Vangelo diverso dal mio, sia anatema, fosse anche un angelo, sia anatema. Perché al di fuori di questo Vangelo non ci può essere la verità. Chi proclama un Vangelo diverso proclama ancora in coro quello che è stato detto in coro nel Sinedrio: ereo di morte, facciamo morire ancora Gesù, perché rinneghiamo il suo Vangelo, perché non lo crediamo come l'unica strada che ci garantisce la presenza di Dio. Quindi ecco la forza di questo testo, che sì, parte da un dato storico, che è appunto il processo di Gesù davanti a Caifa, ma questo processo storico, come sempre, è preso da Matteo per dire: è esemplare, perché sempre, sino alla fine dei tempi, questa realtà del Sinedrio si ripeterà e può ripetersi ancora nella comunità cristiana. Tutte le volte che il sommo sacerdote, cioè coloro che hanno la missione di annunciare il Vangelo, non te lo annunceranno più nella verità, ma rinnegheranno la verità del Vangelo. La rinnegheranno chiaramente non in modo palese per dire: a me non interessa il Vangelo. No. La rinnegheranno nel senso che cercheranno di dimostrare che quel Vangelo non è assoluto, che quel Vangelo è una buona cosa, certo, ma quel Vangelo lì può essere detto anche da qualcun altro. Quindi non è vero che quel Vangelo di Gesù è l'unico che ti dà la certezza di essere con Dio. Questa è la dichiarazione di Gesù bestemmiatore. Quando neghiamo la sua assoluta verità. Tu l'hai detto, certo. Anzi, io vi dico, d'ora in poi, ma tu hai detto che cosa? Tu hai detto che io sono il Cristo, il Figlio di Dio. Ed è qui che appunto Caifa prende l'iniziativa per cominciare a dire: ma costui è un bestemmiatore. Perché deve essere lui? Perché deve essere l'unico che ci garantisce la presenza di Dio? Si stracciò le vesti. Quanti pastori oggi si stracciano le vesti? Tantissimi. E purtroppo la Chiesa è in balia anche di questi pastori che si stracciano le vesti. E si stracciano le vesti perché? Perché fanno fatica a pensare e a dire, soprattutto a insegnare, che solo in Gesù è possibile la comunione con Dio. Si ha paura, si stracciano le vesti. Anzi, stracciandosi le vesti, hanno più consenso degli uomini, il Sinedrio che grida, ereo di morte. Perciò, chi aderisce ancora pienamente al Vangelo? E perché dobbiamo aderire solo al Vangelo? Ci sono anche altre strade. E la gente ormai, i cristiani ormai, si stanno abituando a questa mentalità. È il Sinedrio, organismo sacro, per carità, fatto da scribi, da farisei, da studiosi della Bibbia, ovvio, tutta gente che è dentro nelle cose di Dio. Peccato che dentro di loro non hanno capito niente di Dio. Non cercano Dio, cercano solamente se stessi. Caifa si straccia le vesti. Il Sinedrio grida, ereo di morte. Ecco allora Matteo dove vuole arrivare. Vuole arrivare a presentarci il pericolo in cui anche la Chiesa potrebbe cadere. Il pericolo di avere questo dubbio atroce. Ma perché deve essere vero che solo il Vangelo di Gesù è la certezza di Dio? Chi davvero sostiene questo dubbio e chi predica con questo dubbio, ripete l'azione di Caifa. Si straccia le vesti e dichiara Gesù bestemmiatore. E la gente, chiaro, ma fanno più effetto costoro, raccolgono più consensi costoro, perché sono quelli che facilitano la strada. È molto più facile pensare che Gesù va bene, però ci possono essere anche altre strade. Perché? E perché non sei costretto? E oggi, se tu parli in modo da non costringere, sei più gradito, sei più applaudito, sei più popolare. E così, però, il Sinedrio non fa altro che gridare continuamente, ereo di morte. e il Vangelo è reo di morte. Il Vangelo non ha più quel posto determinante nella comunità cristiana. C'è, vabbè, però è lì, non è proprio così determinante. C'è, ma possiamo anche ispirarci ad altro. Perché dobbiamo essere solo costretti al Vangelo? E questo piace molto alla gente. E Paolo dice a Timoteo: fai attenzione, perché verranno questi tempi in cui la gente ama quei pastori che dicono le cose che vogliono sentirsi dire, non quelli che vengono dalla verità. E i pastori, per avere il consenso della gente, devono dire quello che la gente vuol sentirsi dire. Allora hanno il consenso. Che cosa ne dite voi? Dice Caifa. È reo di morte. E Caifa si adegua. Perché? Perché adesso sa che è sostenuto dalla maggioranza, è sostenuto dal consenso. Quindi quello che farà sicuramente lo farà appoggiato. Allora prende coraggio e va da Pilato. E vedremo che cosa succede poi nel palazzo di Pilato, no? I sommi sacerdoti sono sostenuti, sono seguiti. E intanto Gesù però è condannato. Ecco, ancora stamattina mettiamoci davanti a questo testo con molta criticità, in senso positivo, criticità che non vuol dire criticare, ma metterci davanti con criticità significa metterci davanti con il desiderio di avere sempre in noi un grande discernimento, perché noi dobbiamo essere capaci di capire dove veramente c'è quell'annuncio del Vangelo che ci dà certezza che in Gesù c'è davvero l'assoluta presenza di Dio. Tutto il resto è inganno. E Paolo lo sostiene un sacco di volte, no? E stamattina Matteo riprende ovviamente tutto quello che poteva essere la predicazione di Paolo e degli apostoli e lo mette qui in questo testo, riconsegnandolo alla comunità cristiana. Ora, anche stamattina noi facciamo la comunione, bene, e questa comunione però, anche stamattina, acquisti questo senso, che cioè vogliamo ancora affermare dentro di noi questa volontà, la volontà di dire: Signore, nonostante tutto quello che potrà essere attorno a noi, nonostante tutte le provocazioni che ci potranno essere, io voglio essere fedele solo al tuo Vangelo. Quel Vangelo che abbiamo sentito anche così paradossalmente nella prima lettura, un'altra lettera di Paolo a un pastore, Tito. E anche stamattina avete sentito l'insistenza, e l'insistenza soprattutto nella finale. Allora, egli ci ha salvati, ma non per le nostre opere giuste, no. Ma perché ci ha salvati? Ci ha salvati perché? Perché ci ha rigenerati nello Spirito Santo. Però attenti il passaggio: che Dio ha effuso su di noi a una condizione, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Se quindi tu non hai Gesù Cristo, non godi dello Spirito Santo. Ma che cos'è lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo è la vita di Dio in te. Quindi Paolo anche a Tito lo sta raccomandando: fai attenzione, Tito, tu devi insegnare questo, che non si ha comunione con Dio se non si ha lo Spirito, ma lo Spirito ti è dato solo da Gesù Cristo, il suo Vangelo. È insistente questo tema nella tradizione apostolica ed è un tema appunto purtroppo che va perdendosi. Perché? Perché la Chiesa purtroppo è fatta di presenze di Caifa, che si stracciano le vesti tutte le volte che si sentono dire: guarda che se non arrivi a Gesù non puoi arrivare a Dio. E i pastori oggi si stracciano le vesti e ti dicono: ma questa è una bestemmia, perché dicendo questo fai del male agli altri, perché facendo questo fai discriminazioni, perché facendo questo, e intanto sputi addosso a Gesù, lo schiaffeggi e intanto gridi: è reo di morte. Ecco il realismo di questo testo. Allora stamattina chiediamo proprio al Signore che invece infonda in noi sempre di più la forza di conservare questa convinzione che ci è data proprio dalla tradizione apostolica. Io posso avere in me lo Spirito di Dio, quindi la vita di Dio, solo se mi consegno a Gesù Cristo, perché per mezzo di Gesù Cristo, Salvatore nostro, noi siamo stati rigenerati nello Spirito. Ecco, la comunione ci serve proprio a fortificare in noi questa volontà di consegnarci totalmente a Gesù, proprio perché, come sempre diciamo, la comunione ti è data per questo, ha detto Gesù, no? Affinché io sia in voi e voi possiate essere in me. E quindi è proprio una comunione perfetta, che però implica la nostra volontà, la nostra intelligenza. Voglio che tutta la mia vita sia in te. Ecco, allora anche stamattina chiediamo questo al Signore, intanto che innalziamo a Lui ancora una volta la nostra professione di fede, dicendo: io credo che tu però, Signore, sei veramente il Messia, anche se Caifa non l'ha voluto credere, anche se il Sinedrio non l'ha voluto credere, noi lo crediamo. Tu sei il nostro Messia. E glielo diciamo anche stamattina con la preghiera appunto della prima comunità cristiana, quella che tutti i giorni dicevano, perché dovevano essere forti nell'affermare che la loro fede era fondata proprio su questo, sul riconoscimento di Gesù Messia. Ed è appunto la preghiera che abbiamo preso dagli Atti degli Apostoli, che è la preghiera numero uno.
Oddio.